Allora, tutto quello che adesso io vi dirò come riferimento, dopo lascio la parola magari a voi così per andare nei particolari, lo trovate, se avete voglia, dietro di studiarlo, perché non si può fare diversamente, è il documento Dei Verbum, è il documento del Concilio Vaticano II, no? Dei Verbum. Quindi io adesso qua che ho questo tipo di realtà c'è, quindi non occorre neanche andare a prenderlo adesso perché c'è tutto, no? Nei computer. Allora, il termine Dei Verbum, in latino voi sapete è parola di Dio, no? È proprio tratta proprio della parola di Dio. Allora, è un testo, vedete, che è stato rivoluzionario, uno di quelli più dibattuti nel Concilio Vaticano II. È iniziato nella prima sessione quasi e l'hanno pubblicato l'ultima sessione, perché non si mettevano mai d'accordo per uscirne e venirne fuori. Quello che è uscito è un grande passo avanti. Certamente ha tentato, chi studia questo testo, di stare attenti perfino alle parole, perché bastava cambiare una parola e tantissimi non avrebbero notato, quindi erano lì a centellinare. Però è chiaro che è stato un passo avanti. È stato un passo avanti, però, che non è passato nella, diciamo, normalità delle persone, cioè le persone, diciamo, semplici, parrocchie, eccetera. Questo test, diciamo, documento non ha trovato sensibilità. In un primo momento si è parlato, ma poi piano piano le cose si sono decantate. Vi potrei raccontare così alcuni episodi che mi sono capitati, anche perché non solamente diciamo le persone semplici, dico voi persone semplici, ma non nel senso cattivo, nel senso che non studiate queste cose qua perché non sono nelle vostre preoccupazioni, ma preti e vescovi, che questo testo a rischio di non conoscerlo. E quindi è un peccato, veramente un peccato, perché poi tutti i dubbi che vengono sono dubbi veri, veri. Perché si diceva, no, anche parlando della legge della Bibbia, è un bel dire, provate a leggere l'Antico Testamento. Cioè, un brano inizia e dice Dio, entra in città e uccidi tutti. Parola di Dio. Uno dice, prendiamo grazie a Dio. Insomma, cosa vuol dire una roba del genere? No? E potremmo fare mille esempi, quello che vi dicevo, così sorridendo, più amara della morte la donna, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Oppure cose anche così macroscopiche, fermati sole, dovremmo dire fermati terra, insomma. Siamo noi che giriamo attorno, no? Per dire che evidentemente ci sono nella Bibbia parecchie cose, uno dice allora che cos'è parola? Lo so, allora io tento di dirvi, mi sembrano le cose più importanti. Dopo, se voi mi chiedete, vedete, perché se riuscite a fare questo salto, serve a voi, serve anche a voi se riuscite a parlare con altri, no? Perché è estremamente importante. Va bene, dopo semmai, se abbiamo tempo, magari leggo qualcosa. Allora, quando si intende parola di Dio, non si intende ciò che Dio ha parlato, ma si dice ciò che noi abbiamo scoperto di ciò che Lui ci ha rivelato. Allora, vediamo se possiamo. Ah sì? Allora, vi accennavo già, quando io parlo, la parola che cos'è? È un suono. Ma che cosa fa? Fa di tramite tra quello che io penso e quello che vi comunico e voi acquisite quello che io comunico. Che cos'è la parola? È uno strumento di comunicazione. Quindi, quando noi diciamo parola di Dio, noi diciamo lo strumento attraverso il quale Dio comunica qualcosa a noi. Però quello che è importante, vedete, è di non confondere la parola con il contenuto, lo strumento con il contenuto. Ad esempio, io dico bianco, voi sentite un suono, ma quel suono non è bianco. Capite? Il suono comunica il contenuto bianco. È abbastanza chiaro, spero di sì. Non è difficile, ditemi perché la sera alle 9, guarda. È veramente pesante, no? Allora, la parola è lo strumento di comunicazione. Lo strumento non è la comunicazione, no? Diventa mezzo, perché il mezzo poi produce il contenuto di comunicazione. Quando diciamo allora parola di Dio, noi diciamo ciò che Dio comunica, ma il più delle volte diciamo anche lo strumento e cominciamo a non capirci più. Allora noi diciamo, se Dio ci parla, quali sono gli strumenti? Però dopo non confondete lo strumento con il contenuto. Difficile? La Bibbia non è parola di Dio, né è strumento. Fine. La Bibbia non è parola di Dio, è lo strumento. Quindi quello che è scritto qui non è parola di Dio. È lo strumento attraverso il quale noi possiamo cogliere ciò che Dio comunica. Spero che sia abbastanza chiaro. Perché altrimenti facciamo che quello che è scritto qui è il contenuto che Dio comunica. Invece non è vero. Allora, faccio un passo indietro e dopo ne parliamo un attimo. Chi è la vera parola di Dio per noi? Il Vangelo è uno strumento. Allora è importante, è Gesù Cristo. Però attenzione, l'uomo Gesù Cristo non è la parola di Dio, è lo strumento, ancora una volta. Noi non possiamo mai toccare la parola di Dio, noi troviamo strumenti che ce la comunicano. Allora, la comunicazione più vera è la vita stessa di Gesù. La vita stessa di Gesù, dalla nascita alla morte, è parola di Dio. La parola di Dio non è che è nato a Nazareth, che potrebbe essere nato anche, no, che è nato a Betlemme, per dire la verità, è scritto nella Bibbia, no? Ma potrebbe essere nato anche a Nazareth e non cambierebbe esattamente niente. Capite allora? Che la vita di Gesù diventa lo strumento attraverso il quale Dio ha voluto comunicarci qualcosa. Allora, se Gesù Cristo è questo, tanto meglio la Bibbia. Allora, c'è lo strumento Gesù Cristo, c'è lo strumento Bibbia. Quale altra cosa dovrebbe aiutarci a capire la parola di Dio, la comunicazione di Dio? Avete altri elementi?
L'Eucaristia.
Come?
L'Eucaristia.
I sacramenti. Però attenzione che i sacramenti, difatti li chiamiamo sacramenti, ricordate il catechismo che dicevano, che cosa sono i sacramenti? Mezzi efficaci attraverso i quali incontriamo Dio. Quindi da un certo punto di vista anche loro sono parole di Dio, ma sono sacramenti della vita di Gesù, perché i sacramenti richiamano la vita di Gesù. Il creato è parola di Dio, ma non il creato. Il creato ne fa lo strumento. Un'altra delle parole di Dio che è sacramentale e accanto ai sacramenti che dovrebbe essere strumento nel rivelarsi di Dio. Diciamo la Chiesa, se è Chiesa, è segno della presenza di Dio per noi. Quindi voi capite che quando si dice tradizione nella Chiesa, significherebbe ciò che la Chiesa ha vissuto diventa strumento del rivelarsi di Dio. Non quello che è stato vissuto, ma quello che è stato vissuto comunica della parola di Dio. Allora, quello che a me interessava dirvi è questo. Altri sono gli strumenti, altro è il contenuto. È il contenuto della rivelazione, è ciò che Dio comunica di sé. Va bene? Non so, spero che sia abbastanza chiaro. Allora, la domanda fondamentale, che la Dei Verbum ha subito, qual è in riassunto il contenuto della parola di Dio, cioè della rivelazione di Dio? Se Dio ha comunicato qualcosa attraverso i suoi strumenti, Bibbia, Gesù Cristo, Bibbia, Chiesa, eccetera, quale contenuto ha rivelato? Dite così, sì, è vero, tutto vero, ma bisognerebbe essere più duri da questo punto di vista, perché è un termine che viene usato. Allora, la parola di Dio ci comunica, Dio ha comunicato a noi, che la vita eterna sua ci è stata comunicata. Lui comunica a noi la sua stessa vita. Quindi qual è il contenuto della parola di Dio? Il contenuto è che Lui dà qualcosa di sé a ciascuno di noi. Questo è il contenuto della parola di Dio, se vogliamo riassumerla. Quindi tutti gli strumenti, Gesù Cristo, la Bibbia, in fondo che cosa comunicano? Allora, non nozioni, non regole, non questo, non quest'altro, che cosa di positivo? Ci comunicano la parola, ci comunicano la vita stessa di Dio. Faccio la domanda. Quando io interpreto correttamente la Bibbia?
Quando percepisco che...
Quando attraverso la Bibbia colgo che in me c'è la vita eterna. Vita stessa di Dio. Non so, capite che è importante? Cioè l'interpretazione della Bibbia non è capire le parole, ma attraverso le parole scoprire che lui in quel momento mi comunica la sua stessa vita. Allora, il contenuto di Gesù Cristo e della Bibbia che cos'è? Non nozioni, non regole, non, ma è vita eterna a tua disposizione. Ah, che fatica che si fa a fare queste cose, perché voi capite a questo punto. La Bibbia chi l'ha scritta? Gli uomini. Perché diventa capace di esprimere la vita eterna? Perché l'ha scritta gli uomini? No. Se io interpreto quello che ha scritto gli uomini è la rivelazione di Dio quella? No. Quindi, quello che è scritto nella Bibbia non è parola di Dio, è strumento attraverso il quale io posso cogliere la parola di Dio. Come lo faccio? Vedete, dovrei capire chi ha scritto quel testo e attraverso quello spirito che Dio mi dà, di poter cogliere quello che Dio mi comunica attraverso quelle parole. Vi ho detto che è un po' difficile. Allora, se io apro la Bibbia, quello che è scritto qui non è parola di Dio. Ma se io, leggendo questo testo, mi chiedo, Dio, attraverso questo testo, che cosa mi comunichi di te, allora interpreto correttamente la Bibbia. Come posso interpretarla? Prima di tutto comprendendo quello che è scritto. Ma quello che è scritto non è parola di Dio. È quello che scopro attraverso quella ricchezza che Dio mi dà per cogliere ciò che Lui mi vuol dire attraverso quelle parole. Allora, per dirla come la dice la Dei Verbum, la Bibbia ha due autori. Quando si dice autori vuol dire che sono indipendenti, altrimenti autori non sono l'autore umano e l'autore divino, e i due non si confondono. Come colgo l'autore divino? Attraverso l'autore umano. Ma l'autore umano non è autore divino. Dove sta l'ispirazione? Sta nel cogliere ciò che è di divino in quello che quell'uomo mi ha detto. È tremendo, ma se non si è così, non si viene fuori neanche a morire. Fatto con gli esempi di prima. È scritto nella Bibbia: entra in città e uccidi tutti. Posso dire parola di Dio? Non quella che è scritta, ma riesco a cogliere la parola di Dio se mi dico: Dio, tu, attraverso queste parole, che cosa ci comunichi? Capite? Quelle parole diventano strumenti attraverso i quali io colgo ciò che Dio mi comunica. Non è ciò che è scritto che è la comunicazione. Può essere scritto la più grande stupidaggine, ma diventa capace attraverso l'azione dello Spirito di farmi cogliere ciò che Dio mi comunica attraverso quel testo.
Può essere tutto...
Come?
Può essere tutta la Bibbia o...
Tutta la Bibbia ha questa capacità.
I Vangeli...
No, no, tutta la Bibbia ha questa capacità. Infatti dalla prima parola all'ultima io posso dire parola di Dio. Perché il contenuto è ciò che scopro attraverso quello che ha scritto l'autore, ma ciò che Dio mi comunica attraverso quella realtà. Allora, quello che è scritto nella Bibbia non è parola di Dio, è ciò che scopro in Dio. Vedete, o si prega leggendo la Bibbia dopo aver capito ciò che la Bibbia mi comunica, oppure la Bibbia non diventerà mai parola di Dio. Quando uno mi dice: dai, leggi la Bibbia non è mica leggere il giornalino, è capire prima di tutto cosa ha detto quel testo, e poi domandarsi: Dio, tu che cosa mi comunichi attraverso questo contenuto? E le due cose non coincidono, perché l'uomo non può mai comunicare vita eterna, no? Non può comunicarla. Può essere uno strumento attraverso il quale si comunica.
Vedete, non mi, se della parola, sì, se della Bibbia capisco, non riesco a capire come Gesù Cristo può essere strumento, nel senso che Gesù Cristo, che comunque è vero Dio,
no.
È vero uomo, cioè è vero, sì, ma com'è strumento, nel senso che, cioè, lui comunque, lui è la rivelazione.
Allora, tieni
conto. Con difficoltà, se io sì, capito, sì, l'altro un po'.
No, ma è su Gesù Cristo che questo ha valore, è quello che stiamo dicendo. Perché quello che tu esprimevi correttamente è che in Gesù Cristo noi abbiamo la vera umanità e la vera divinità, e i due elementi non vanno confusi. Questo è il primo principio. Quando dico divinità non posso identificarla nell'umanità, e l'umanità non è la divinità. Quindi la stessa cosa. L'umanità di Gesù Cristo sarebbe la Bibbia. La sua divinità è ciò che la Bibbia comunica. Siamo sullo stesso piano. Se fosse la vita di Gesù la rivelazione, noi dovremmo vestirci come Lui, parlare come parla Lui, no? Perché Lui sarebbe la rivelazione. Invece quella rivelazione passa attraverso la sua umanità. La vita eterna non può essere mai confusa con la vita umana. La vita umana la esprime. E Gesù Cristo è vero uomo e vero Dio. Ma i due elementi non si confondono. Gesù Cristo non è un maestro. Gesù Cristo non è un filosofo. Non da seguire quello che lui fa. È quell'uomo che ci ha fatto scoprire autenticamente ciò che Dio dà di sé a noi. Quello che dicevo, su queste cose noi abbiamo una grossa confusione. Una grossa confusione. Ecco perché la Bibbia non è sacra, è sacramentale, è il mezzo attraverso il quale noi scopriamo la realtà di Dio. Ma un libro non può essere Dio. Infatti è scritto in una cultura, in un linguaggio che è quello del suo tempo.
È descritto la Sacra Bibbia.
Sì, ma difatti il vero titolo sarebbe la sacramentalità della Bibbia. In questo è sacra. Non in quanto ciò che è scritto è vero. Vedete, queste cose, per quello che dicevo, molte volte noi non riusciamo a coglierle e poi le viviamo male. Penso ad esempio nelle comunità, per questo tante volte sono preoccupato, si dice leggi un testo e poi dimmi che cosa ti dice. Possiamo dirci tutto quello che vogliamo, mica cose cattive, perché tentiamo di dirci, ma non dire che quella è parola di Dio, eh? È quello che io penso di buono leggendo un testo qui. La parola di Dio è ciò che Dio mi comunica attraverso questo testo. E il contenuto fondamentale di quello che ci comunica è la sua stessa vita. Se voi pensate poi alla fine, ognuno di noi potrebbe essere strumento della parola di Dio, nella misura in cui uno la vive e la testimonia. Però il modo con cui la testimonia non è la parola di Dio. La parola di Dio è il contenuto della testimonianza. So che è difficile, so che siamo le 9 e 5 di sera, però non credo che avete tante altre, come dire, occasioni per riflettere su questo. Pensate ad esempio, quando noi diciamo nel Corano c'è scritto che, anche nella Bibbia c'è scritto che, ma sia di qua che di là, se vogliamo parlare di Dio, non possiamo far coincidere quello che è scritto con Dio. Possono essere solo strumenti. Eh? Difatti anche gli ebrei, anche gli ebrei, anche gli ebrei, ma anche noi l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto baruffe infinite dicendo è scritto così. E quell'altro che diceva no, io lo interpreto che è scritto così. Tra cattolici e protestanti abbiamo fatto una baruffa infinita. Tutti quanti dicendo interpreto io ciò che è scritto. Tu interpreti niente, tu cogli attraverso quello che è scritto vita eterna. Quella è l'interpretazione corretta. La Bibbia non ti dà nozioni, conoscenze, regole. La Bibbia, come ogni strumento di Dio, ti comunica qualcosa che è Dio.
Ma quindi l'interpretazione, l'interpretazione che do io, e in teoria l'interpretazione che do lei, ha più da coincidere.
Diciamo di sì. Allora, adesso uso due cose che so che sono ancora a farvi saltare le meningi. Allora, voi capite che per avere la Bibbia come parola di Dio ci vogliono due momenti precisi. Il primo è esegetico, cioè dovrei dire chi ha scritto questo testo, cosa lui voleva comunicare. No, questa è l'esegesi. Questo è un lavoro tecnico, no? Perché evidentemente è scritto in una lingua. Noi l'abbiamo in italiano qui. Voi sapete che è scritto in ebraico, in greco, un pezzo in aramaico. Quindi evidentemente noi abbiamo bisogno di fare esegesi, si dice, no? Ma l'esegesi non è parola di Dio, è capire ciò che l'autore voleva comunicarci. Questa è la prima parte necessaria, altrimenti lo strumento non c'è. La seconda parte viene definita ermeneutica teologica. Questa ermeneutica teologica dovrebbe dire: adesso che ho capito ciò che tu volevi comunicarmi, Dio, che cosa mi comunichi attraverso questo? Non sono questi due momenti fondamentali. Il primo è scientifico, il secondo è di grande fede, di preghiera. La Bibbia va pregata, no? Proprio perché devo cogliere questa realtà. Ma su qualcosa che è scritto dall'autore. Quindi, se vogliamo Voi due che leggete la Bibbia, piano piano con l'esegesi dovreste coincidere nell'esegesi, no? Se non coincide vuol dire che qualcosa non è funzionato, ma nei termini nostri. Poi nell'interpretazione, l'interpretazione globale è uguale, magari con tensioni che sono proprie di quella vita di Dio colta nella nostra vita. Infatti io dico che è difficilissimo pregare con la Bibbia. Si dice di tutti, purtroppo no. Perché ad esempio fare esegesi non è facile. Ricordate ad esempio, prima si parlava di Giobbe, eccetera, lì bisogna fare esegesi prima di parlare, no? Perché noi andiamo lì e ci sembra di aver capito, ma è scritto qualche migliaio di anni fa, in un'altra lingua. Cosa volevano comunicarci, no? Questo è anche i Vangeli, Anche i Vangeli. Perché sono, non so se posso darvi adesso proprio così curiosità, noi nella nostra lingua italiana, voi sapete che le frasi che noi comunichiamo hanno un momento importante della frase, che è il verbo, no? Certamente se io dico io vado a casa, in questo verbo, qual è, dico in questa frase che cosa è importante? L'azione è chi la fa, no? Il soggetto. Capite l'importanza del verbo? Noi del verbo che cosa abbiamo di importante nella nostra lingua? Vado è presente, sono andato è passato, andrò è il futuro. Perché noi dell'azione siamo preoccupati di quando avviene, no? Questa è la nostra lingua. Pensate, in ebraico il verbo è senza tempi. Loro usano l'azione, ma mai definendo il tempo. Si può tradurre in italiano l'ebraico? No. Capite? Per dire l'importanza di quello che si dice, capire anche ciò che l'autore voleva comunicare, non quello che poi Dio voleva comunicare attraverso quell'autore. Voi direte quanta confusione, ma se no come si viene fuori? Pensate, come posso dire la donna è più amara della morte e dire parola di Dio? Non è il contenuto, ma ciò che il contenuto in bocca di Dio, se posso dire così, mi sta comunicando. Il risultato è qualcosa di vita eterna, non la nozione se la donna è buona o cattiva. Pensate, se Gesù, come vi dicevo prima, fosse nato a Nazareth, cambierebbe qualcosa? Niente. No, perché la parola di Dio non è che è nato a Nazareth, o a Betlemme, ma ciò che quell'espressione mi può comunicare di vita eterna, non di nozioni storiche, neanche geografiche. Pensate, potrebbe essere sbagliato tutto.
Che Gesù è nato e che mi comunica.
Sì, ma l'essere nato ancora non mi comunica niente ancora. Sapere che è nato non mi comunica ancora niente, neanche che è morto. Faccio un esempio, ma... Allora, di Cesare, il grande Cesare, Giulio Cesare, noi sappiamo che è morto lì di marzo, nel 44 avanti Cristo, ucciso dal suo figliastro Bruto. Adesso che so di Dio, che cosa mi viene comunicato? Zero. Se so che Gesù è morto il giorno tale, il fatto che non mi comunica esattamente niente. È cogliere in quel gesto lì ciò che Dio comunica di sé, che mi fa cogliere in Gesù Cristo la parola che è di Dio.
Per cui non è semplice a questo punto leggere la Bibbia e comunque dare l'interpretazione. Mi vengono due quesiti. Primo, avevano ragione allora, proprio provocatoriamente, non so, 70 anni fa, in cui la Bibbia veniva letta in latino, nessuno capiva. Questa è una, no, nel senso che se uno deve essere comunque un esegeta per riuscire comunque a cogliere qualcosa, dico il 99,999 siamo tagliati fuori da questo aspetto qua. Secondo aspetto, secondo me, è ribattuto nel Vangelo di Luca, in cui si dice, quando Gesù dice ti rendo lode, Padre, perché dal cielo perché hai rivelato queste cose piccoli, per cui dico, nonostante queste difficoltà, noi abbiamo comunque questa, che nonostante tutto, diciamo, la vita eterna, anche a chi non ha strumenti, viene rivelata.
Ecco. Allora, tu dici due grandi cose, nella prima ti aggiungo io qualcosa. Allora, avevano ragione quelli che dicevano, no, di non leggere la Bibbia. Allora, quelli che dicevano così, purtroppo, lo dicevano magari forse perché non capivano, ma perché i protestanti dicevano che la Bibbia era la parola di Dio. Allora, siccome facevano baruffa, dicevano voi no, eccetera. Questo è capitato fino al Vaticano II. Guardate, vi racconto io in seminario, fino a che non sono entrato in teologia, era proibito avere la Bibbia come libro. Quindi era la lotta con i protestanti che non funzionava. E dopo, ringraziando Dio sulle cose che dici, che la comunicazione della vita eterna non viene mica solo con lo strumento di questo. Dio garantisce a tutti questa comunicazione. Poi può usare, e possiamo usare, strumenti diversi. Ma a tutti è garantita. Garantita. Non occorre essere studiosi. Però se voglio usare uno strumento, devo saperlo usare. Non è che Dio, se uno non lo sa, non lo riconosce. Questo sarebbe un Dio razzista. E quindi il razzismo sarebbe di chi sa le lingue. Però provate a pensare, ad esempio, il prete, evidentemente dovrebbe nella comunità essere a servizio di questo corpo. Perché lui ha passato alcuni anni della propria vita proprio per mettersi a servizio della comunità a conoscere queste cose. No, non ha fatto questo. Avrebbe dovuto fare almeno 6 anni di teologia.
Come immagine mi viene la Bibbia un po' un aeroplano che ti permette di raggiungere una meta. No, ma bisogna saperlo, se no immagino andare a piedi.
Se no, usare altri strumenti, perché se no è rischiosissimo, no? Loro non si danno su una parola, ma no? Tutto quello che facciamo. Poi tra i protestanti cattolici abbiamo fatto l'ira di Dio. Usando sempre lo stesso strumento.
Però dico, io sono sempre per la gradualità, nel senso che se mai mi accosto, mai imparerò in qualche modo a cogliere quello che dentro quello strumento c'è scritto, quello che dice a me. Per cui, sì, io sono un'infermiera, sì, non ho studiato tanti anni, però con l'esercizio, con tutta una serie di passettini, io posso cercare di avvicinarmi e cercare di... No, nel senso che, sì, di cogliere, perché altrimenti mi sembra che quello che posso percepire io, e forse magari anche qualcun altro, è che, visto che ci sono tutte queste, tra virgolette, diciamo, difficoltà, facciamo altro noi. E invece mi sembra che quello che noi possiamo fare è avere grande rispetto per questo strumento, accostarci magari con più attenzione, però questo non vuol dire che, visto che capiamo poco, rischiamo di far intendere, è meglio non utilizzarlo, è meglio essere coscienti che rischiamo di capire solo una parte lì. Però io penso che, dicevo, nella gradualità, magari tra 30 anni, se sono ancora qua, avrò un po' più forse di scelta.
Però sai, la preoccupazione che credo vi deve rimanere, l'interpretazione è vita eterna. Se una vita eterna è il motivo di barocco. Capisci? Perché questa è la ricchezza, no? Posso capire, tra virgolette, poco, ma se è forte di qualcosa che mi meraviglia di quello che colgo e mi cambia il destino della mia vita, lì non c'è problema. Lì c'è, no? Perché altrimenti è difficile. Ma vedete, quello che molte volte non si vuole cogliere anche da noi come preti, La predica dovrebbe essere parola di Dio. Cioè il prete dovrebbe cogliere ciò che coglie e cercare di trasmetterlo perché chi coglie possa viverlo. Questa è non le parole, la predica non è un fervorino dove dice dai stiamo buoni, facciamo questo e quest'altro. Dovrebbe Dio tradurre come uno può, in modo che chi sta pregando colga la vita eterna presente nel testo. E infatti io dico sempre, vado sempre in crisi, e pensate ad esempio stamattina quando ho dovuto predicare. Se vi ricordate lo sforzo che ho fatto, qual era? Guardate che bisogna che ci lasciamo modellare da quel amore incondizionato che qui viene espresso. Che quella era la vita eterna che ognuno di noi doveva cogliere. Dobbiamo cogliere, no? Pazienza, no? Ma il tentativo non era di spiegare le cosette, ma di spiegare in modo che uno che è lì colga questa realtà e la viva. Ma questa è parola di Dio. Infatti la predica dovrebbe essere il tentativo che uno fa per trasmettere attraverso le sue parole quella presenza di vita eterna che quei brani davano. Lo so.
È una domanda, dei verbi, cioè solo questo passato qua, cioè, c'è questo passaggio qua o c'è altro?
No, guarda, siccome penso di aver
sì.
No, ma sai,
sono reso come
prova ad esempio, ti leggo le prime frasi dei verbi, no? E vedrete subito come c'entra il problema. In religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia, il Santo Concilio fa sue queste parole di San Giovanni e cita San Giovanni. Cosa dice San Giovanni? Annunciamo a voi, dimmi la parola, vita eterna. Vedete proprio le prime parole. Che era presso il Padre, si manifestò a noi, vi annunciamo ciò che noi abbiamo veduto e udito, affinché anche voi siate in comunione con noi e la nostra comunione sia con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Vedete, c'è il tratto, no? Cosa ha visto Gesù Cristo e udito? Vita eterna. Se siete in comunione con noi, siete in comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Vi annunciamo a voi vita eterna. Però sono le prime parole. Certo che dopo il linguaggio è quello tecnico dei concili, eccetera, ma credo che sia una delle realtà innovative proprio, no? Perché è percepito proprio questo. E quando parla della Bibbia ha usato per la prima volta quello che vi dicevo prima, no? Ci sono due autori. Voi capite che quando si dice autore non coincide, perché sennò uno copia, no? È l'autore umano e l'autore divino. E poi alla fine dice come è capitato in Gesù Cristo, che attraverso la sua umanità ha comunicato la sua divinità. Proprio è molto chiaro questo. Ecco, siccome le cose sono difficili, tutto quello che volete, capite anche la ricchezza, lì merita, se uno vuol fare, usare questo strumento, prendersi qualche libretto, avere il coraggio di leggerselo e dopo di mettersi a pregare. Perché dopo che ha letto quello che l'autore umano voleva dire, cioè esegesi, ha la preoccupazione della preghiera, cioè di cogliere ciò che Dio ci comunica. Il risultato è che siamo carichi di vita eterna. No?
Il libretto si trova in Pauline?
Dei Verbo? Sì. Ma lo potete trovare anche qui,
No, ce l'ha lei.
Sì, sì, ma volevo dire, in qualsiasi computer, io sono agganciato adesso al computer qui, per quello c'è, no? Qualsiasi cosa. È difficile però, no? Perché vi dico, il linguaggio è quello tecnico. Il problema mio, vedete, è che io ho insegnato in seminario dal 73. Queste cose le ho dette. Vedo purtroppo che i preti che escono, dopo un po' dimenticano, ma sono buono. Sono buono. Guardi, vi posso anche dire questo, so che è brutto dirlo, ma per rendersi conto che c'è una difficoltà. C'è un corso, in teologia, di omelia, cioè come fare la predica. Voi capite quello che vi ho detto prima. Per quel corso lo tengo io, in seminario. Sapete, uno degli ultimi anni che ho fatto, non quest'anno qui, l'anno precedente, alla fine mi hanno detto, belle cose ha detto, ma siccome non le fa né il mio parroco, né il vescovo, perché devo farle io? Ma vedete che veniamo, come dire, diventiamo più poveri quando queste cose non ci sono. E voi capite allora, molte volte quando si sente predicare, uno guarda l'orologio e dice, dai, hai finito o no? Ma chi lo fa e chi ascolta dovrebbe avere un'alta attenzione, no? Che non è cose da capire o da sentire, ma attraverso quello che si sente dovrei dire, sono carico di vita eterna. Per questo dovrebbe essere il risultato. Vita eterna vuol dire la vita di Dio, eh? Vuol dire la misericordia, la giustizia, tutto quello che volete, no?
Si perde la voglia di andare a messa.
Ma però perché non si fanno queste cose? Perché
io a me certe volte non voglio andare.
Però vede, se queste
cose. È un sacrificio.
Non so. Ma invece quello che dicevo prima, no? Si diceva prima, non sarebbe invece quando queste cose sono vere? Diventa un desiderio. Diventa un desiderio, no? Quello che dicevo, diventa un diritto, non diventa un dovere. Cioè, se essere lì vuol dire cogliere la vita eterna. Pensate la seconda parte della messa, che è la liturgia eucaristica. Il segno fondamentale qual è? La comunione, si dice. La comunione come risultato, quale sarà? Che Dio è in noi. Guardate, io adesso esagero, è vero, ma dopo una comunione e dopo una messa, noi dovremmo inginocchiarci l'uno di fronte all'altro, perché siamo carichi della presenza vera di Dio. Alla fine di una celebrazione del genere, se è vissuta, ognuno di noi diventa tempio di Dio. Non è da inginocchiarsi di fronte al tabernacolo, ma di fronte uno di fronte all'altro. Adesso dirà che non lo si fa, no? Ma questa è la verità. E il problema, vedete, che ci possiamo dire, questa verità la viviamo o molte volte la sprechiamo? Speriamo di non sprecarla mai, ma facciamo così. Perché vedete anche, non so, il tentativo del prete, dicevo, qualche volta ce la mette anche tutta, può anche non riuscire, del tutto. Ma se anche dall'altra parte, da parte diciamo vostra, c'è un'attenzione di questo tipo, anche una predica sgangherata arriva a dare qualcosa. Come i testi qui, che tante volte sono sgangherati. Cioè provate a pensare. Il racconto di Adamo ed Eva, un serpente che parla, e tu dici parola di Dio. Uno dice, ma voi ragazzi, potete dirmi finché volete, devo proprio tapparmi il naso. Ma non è il racconto che è vero, è ciò che quel racconto ci comunica qualcosa di Dio, non di quello che Adamo ed Eva fanno. Adamo ed Eva possono essere mai neanche esistiti. Le verità di fede non sono nozioni, le verità di fede sono vita, potenza di vita. Spero che si capisca che non sono nozioni, ma sono potenza di vita.
Dice, quando andava fuori la teologia, che avevo preso lì, però non mi chiamavano di niente.
non so cosa dire, io posso dire, è qui, come lo leggete anche voi. Ma, abbiamo già, siamo già alle 9:30, quindi io capisco, vedete, io avevo messo come titolo Parola Vita, ed è quello che stiamo chiudendo, no? La Bibbia non è un libro, è uno strumento. Quello che è scritto non è parola di Dio, è strumento attraverso il quale la parola di Dio viene. Qual è il contenuto della parola di Dio? È vita eterna. Vi annunciamo vita eterna. Ciò che abbiamo udito e visto ve lo comunichiamo perché voi con noi siate in comunione con Dio. Guarda, è meraviglioso. È meraviglioso. Sì, sì. Vedete, il bello è quando possiamo usare anche il vocabolario che vogliamo, ma per essere corretti noi dovremmo dire pregare la Bibbia, non leggerla. Leggere non è sufficiente. Dovessimo leggerla bene, facciamo solo esegesi. L'esegesi la può fare anche un che non crede in niente. No? Perché è una cosa tecnica, cioè è il tentativo di comunicare con quello che ha scritto il testo e capirlo. Vedete, noi molte volte, anche riguardo questi testi, ma come facciamo anche nei nostri dialoghi, uno ci parla e dopo noi diciamo, lui mi ha detto così, ma è quello che ho detto io, non che ha detto lui. Perché noi interpretiamo l'altro, non comunichiamo con l'altro. Ma sapete che il dialogo più vero è quello che uno mi dice, prima lo accolgo, posso dirgli alla fine che non sono d'accordo. Ma non dire che lui ha detto altre cose perché mi va bene o perché io non ho capito. Bene. Allora adesso prima proprio di finire questo amico, questa lunga giornata, anche di questa confusione che abbiamo fatto questa sera, perché era quasi impossibile con la stanchezza che abbiamo, ma almeno alcune cosette credo che le abbiamo intuite. Se volete chiedere qualcosa anche di più puntuale, eccetera, perché pensate adesso, vi racconto di me, io ho studiato 4-5 anni ebraico e greco, mi sono rotto la testa e gli esami che non vi dico, per poter fare esegesi. E non basta, pensate, perché senza fede l'esegesi può farsi friggere. Però vi assicuro che quando uno conosce alcune cose, dai, anche dei testi capisce, non stupidaggini. Perché ad esempio nessuno che fa esegesi dirà che Adamo ed Eva sono esistiti. Nessuno. Perché chi ha scritto non voleva dircelo. Siamo noi che chissà perché gli facciamo dire ciò che quello lì non voleva comunicare. Sapete cosa vuol dire Adamo? Il termine in ebraico? Fatto di terra. Perché è stato fatto di terra. Non è un nome proprio. Non è un nome proprio. Per dire che usavano simboli.
Allora, la creazione del mondo, diciamo, c'è qualche libro che...
Provate a pensare, la creazione del mondo...
Puoi arrivare a pensare come questo mondo è...
No, ma bisognerebbe, vedi, finito di leggere, facendo esegesi, viene fuori che chi ha scritto quel testo, lui... Sto parlando della comunicazione che ci dà l'autore, è già meravigliosa, è stupenda. Se lo leggi un ateo che non c'entra niente con quello che dicevo, quel brano è formidabile. Non parla niente di come è nato il mondo. Neanche una parola non dice. Questa esegesi, non c'entra niente con le altre cose.
Ormai diciamo, è un po' anche comune perché in televisione si vede vede che lo stanno comunicando su queste scoperte.
Però vede, noi abbiamo fatto dire alla Bibbia ciò che la Bibbia non dice. Noi diciamo che lì è scritto come è nato il mondo. Chi ha scritto il testo non aveva neanche nell'anticamera del cervello di dire alcune cose. Aveva la preoccupazione di dire che senso ha il creato. E alla fine grida per 6-7 volte che è molto bello. È bello, non è buono, eh? Cioè ci dice che c'è un'armonia infinita in ogni cosa. Non ci sta dicendo dove è nato, chi l'ha fatto e non sa che cosa.
Perché tutte queste scoperte,
ma non c'entra niente, le scoperte non le possiamo fare, questa è scienza.
In difficoltà, sì, la scienza ci mette in difficoltà.
Perché? La difficoltà, se la Bibbia fosse parola di Dio, quello che è scritto, potrebbe anche mettere. Se poi facciamo esegesi, neanche quello è scritto. Noi abbiamo fatto baruffa 2 secoli per la nostra ignoranza. 2 secoli, eh? Col mondo scientifico, da Galilei in
poi. Io non posso più litigare con mia nipote adesso.
No, neanche per l'idea. Ricordate Margherita?
E lei continua a dirmi donna, dice che no.
Vi racconto questa, Margherita l'avete conosciuta un po' tutti. Abbiamo fatto un dibattito in una scuola, lei e io ero molto giovane allora, e siccome io poi avevo un altro impegno, ho chiesto a lei se mi lasciava prima parlare. Quando ho finito di parlare, lei cosa ha detto? Oh, di fronte a questo non ho niente da dire. Questa è un'altra cosa. Io vi dico quello che è scientifico. Fine. Capite? Perché altro è il problema scientifico. Altro è il problema, ad esempio, di significato delle cose. È tutta un'altra realtà. E che trovo tardi, ma se voi andate a leggere il secondo versetto, dice che quando Dio creò le cose c'era tenebre, terra e altre cose. Quindi già il testo dice che non ha creato, perché c'erano già alcune cose. Provate a andare a leggere il versetto 2. Questo vi dicevo è neanche esegesi. Esegesi vuol dire?
Io penso che l'intervento di un punto del caso, come dicono tanti, se il fatto con Dio è intervenuto in qualche modo, ma non come è scritto.
Ma vede, Dio.
C'era il mio parco quando ero un ragazzo che scriveva fino il colore del.
No. Ma sì, ma era perché si era in lotta con il mondo scientifico. Detto, abbiamo fatto guerra fino all'altro giorno, dicendo noi abbiamo la verità scientifica. Ma che verità scientifica abbiamo noi? La verità scientifica è scientifica e basta.
Posso chiedere una cosa? È che su alcune cose sono un po' disorientato, ma devo ancora metabolizzare. Volevo chiedere, ma... abbiamo toccato prima il fatto che all'interno del cristianesimo ci sono diverse confessioni, ma quindi tutte alla luce di questo non avrebbero, cioè si andrà alla fine che si uniscono, cioè nel senso che...
Ah, ma no. Credo che quando ci accorgeremo diremo che abbiamo passato secoli da scemi, perché la vita eterna, se è vera, in quanti modi si può esprimere? In parecchi, spero, non in maniera uniforme, no? Quindi la diversità non è essere in antitesi, ma essere arricchenti. Quindi la diversità, pensate ad esempio cose che sono visibilissime. Abbiamo nel mondo cristiano, mondo cattolico, protestante, e ortodosso, no? Le tre grandi cose. Provate ad andare a vedere i confini, dove si situano. È il mondo greco, il mondo latino, cattolici, il mondo anglosassone, protestanti, e il mondo orientale, no? Che è ortodosso. Siamo divisi per fede o per cultura?
Cultura.
È chiaro che la stessa fede, se si inserisce in una cultura, si diversifica. Adesso ci si accorge, Francesco, l'altro giorno a Cuba con l'ortodosso, dice facciamo dei ponti, erano già fatti, bastava camminarci sopra. Ma sapete quanto distante siamo col tempo della divisione, ad esempio con gli ortodossi? 1054, 1000 anni, per dire possiamo camminare sugli stessi ponti. Guardate che è da darci botte, ma tante botte.
Quindi anche la religione, appunto, perché uno...
Ma vedi, quello che è bellissimo è che la fede è unica, le religioni devono essere diverse. Se sono diverse vuol dire che la fede è uniforme, cioè che la fede non è espressione di un'eternità e di una infinitezza.
Allora che lo dicono il mio Dio e il tuo Dio, ma viene detto che
sì. Ma quando capiremo queste cose, finalmente diventeremo uomini e donne seri.
Non ho capito però se la forma sulle tre religioni sulle altre religioni verranno tutte.
Di qualsiasi religione. Ma io credo che avete abbastanza chiaro, la fede è quella, diciamo, irruenza di vita eterna che arriva in noi. La religione che cos'è? È come noi riusciamo a esprimerla. E come noi riusciamo a esprimerla non è nello stesso modo, non può esserlo, e quando lo facciamo sempre in maniera limitata. C'è niente da fare. No, dai, abbiamo bisogno di un respiro nuovo, guardate. La fede è libertà infinita. Non stupidità, libertà infinita. È sapere che quella libertà che noi riusciamo a realizzare è sempre un frammento di quella immensa che è Dio. Allora respiri. Allora respiri.
Le guerre di religione non sono anche frutto dell'interpretazione della religione.
Se l'interpretazione dice che qui è scritto così e così è di Dio e io dico no, è il contrario, faremo baruffa. Ma per quello che è scritto quel testo lì, non per Dio. Dai. No, la fede è seria, dai. Fede è seria, serietà bella proprio.
Però non è facile spiegare come la spiega lei a un ragazzo o in chiesa.
Ma
a fare le cose.
Ma sapete, non so, io vi ho detto, ho voluto in questi anni della mia vita andare sempre in una scuola pubblica a insegnare la religione. Voi sapete che la religione a scuola non si sono voti, eccetera. L'ho fatta per più di 30 anni, cercando di dire queste cose. E non ho trovato quasi mai rifiuti, mai. E quando le cose sono serie, uno potrà dire, boh, non voglio viverle, ma non può dire che sono stupidaggini. No, no, questo me lo assicuro. Boh. Allora vi auguro, ci auguriamo buona notte e ancora il tragitto un po' di domani. Se avete ancora difficoltà e mi incontrate, ditemelo. Non vorrei una cosa, mandarvi a casa con troppi, come dire, confusioni. Però qualche volta anche la confusione diventa stimolo, no? Non rimanete in confusione, no? Sia di uno stimolo a ricercare, a ripensare, ma non con la testa. Quello che sono di testa è droga. Io dico quello che è vero per noi, vero, è ciò che dà la vita. La verità non è una nozione, la verità è vita. Facciamo baruffa per la verità vita, lì non faremo mai del male. Se è verità qua dentro è finita, allora faremo baruffa come male.